fissa nel cuore l'espressione della vita, istinto sicuro quadrato buon senso, il semplice senso della vita in una semplice parola, il dovere. Carducci è sano e casto ignora la triste lussuria. Referto del critico Mario Braz, redatto nel 1940. Carducci è vicino ai decadenti. Dalla malattia romantica egli non è affatto immune. Una diagnosi complessa.
Come spiega tanto amore della gente per suo padre?
Beatrice,
era molto molto buono. Figlia. Era buono con tutti, figlia. Gentile. Se poteva fare un piacere lo faceva volentieri. E specialmente il popolo voleva un gran bene al papà. Anche qua vicino tutti gli operai, il giornalaio, per dirgli.
Sdegno. Ecco la parola chiave. Lo sdegno di un poeta, di un patriota, dinanzi al presente, alla realtà. L'Italia borghese del compromesso monarchico, l'Italia bigotta delle idee moderate, dei chiericali, della destra storica, l'Italia neonata non assomigliava in niente a quella sognata dai nostri eroi risorgimentali. Roma, un Bisanzio corrotta, il governo traditore dei valori garibaldini e patriottici. Sdegno, rifiuto, delusione, gli identici sentimenti, insomma, dei romantici e poi dei decadenti. La differenza, casomai, sta in quale sogno rifugiarsi.
E voi, se l'unno o se lo slavo invade, eccovi, o figli, l'aste, ecco le spade, morrete per la vostra libertà. Un fremito d'orgoglio impiega i petti, erge alle teste, e degli eletti in sulle fronti il sol grande ferito. Questo, al nome di Cristo e di Maria, ordino e voglio che nel popolo sia. A man levata il popolo dicea sì.
Carducci non ha mai avuto un reale interesse, una reale capacità di analisi sociale delle classi, no? Anche quando è stato, diciamo così, giacobino, ha parlato di plebe, di popolo, è stato dalla parte delle classi oppresse, ma in modo abbastanza generico, e a poco, man mano che si stabilizza la situazione italiana e che si stabilizza anche il suo successo, come sappiamo, va su posizioni più moderate. A poco comincerà a dire che la plebe deve sì salire un po' più in alto, ma in una prospettiva interclassista, fondendosi con le classi medie, in qualche modo. Ciò che rimane è un populismo abbastanza generico, appunto, che si esplica in poesie come il Comune Rustico, cioè nel mito di un popolo rustico, originario, repubblicano, di guerrieri, contadini, di cittadini liberi, ed è evidentemente un mito populistico che è pronto per la strumentalizzazione nazionalistica e poi nel Novecento, come sappiamo, per la strumentalizzazione latino-fascista, ecco, imperialista. Nei primi anni dell'Unità d'Italia, Carducci è un punto di riferimento per ogni pensiero in controtendenza. Repubblicano, burbero, schietto, filo proletario e massone, nel tempo in cui la massoneria raduna tutti gli spiriti anticlericali d'Italia. Pubblica su Amico del Popolo, grande giornale democratico. Scrive poesie sull'Aspromonte Mazzini, contro Papa Pio IX, in lode degli attentatori patrioti Monti e Tognetti. Scrive in morte di Giovanni Cairoli e annuncia al popolo: la nostra patria è vile. E quando non si dedica alle invettive politiche, scrive poesie ispirate ai classici, Omero, Pindaro, Virgilio, Catullo, gli ispiratori delle sue odi barbare del 1877. Fermiamoci un attimo, non sarà proprio questo il punto. Carducci è un poeta rivoluzionario che però ha sempre bisogno di padri e dell'autorità. Prendiamo un'altra data simbolo, 1878. Arrivano in visita a Bologna il re Umberto I e Margherita di Savoia. Carducci, l'uomo controcorrente, vede passare la regina. È splendida, è pura, è la bellezza ideale calata qui, su questa terra. Margherita è l'eterno femminino.
Ella stava dritta e ferma in mezzo alla sala. Sorgeva con una rara purezza di linee, di pose nell'atteggiamento, e con un'eleganza semplice e veramente superiore, sì per l'adornamento gemmato, sì per il vestito con un tolto a farmi, largamente cadente, in tutti gli atti mostrava una volontà dignitosa, ma non rideva, né sorrideva mai, e tra ciglio e ciglio un corrusco fulgore di aquiletta balenava su quella pietà di colomba.
Dal grande mito repubblicano, caro Tucci ora diventa un uomo fedele alla corona, capace di scrivere addirittura un'ode al suo nuovo amore spirituale, alla regina d'Italia.
Oi latinisti, quali hanno i secoli si mite e belle che tramandarono? Fra i canti dei sacri poeti, dove un giorno, o regina, ti vidi? Con un sorriso misto di lacrime, la verginetta ti guarda e trepida, le braccia porgendo ti dice come a suor maggiore, Margherita.
Bonaparte, Carducci, fa l'inno a Satana, la locomotiva, il progresso, i tempi nuovi.
Sì, sì.
La rivoluzione, e poi
il Carducci giovane, dimenticato, diciamo.
Però, cantando, proprio dopo canta, però i grandi modelli classici.
Ah, certo, certo.
E quindi come si conciliano questi due aspetti? Di...
Non si conciliano, c'è una, anche un'evoluzione. Ma il Carducci di Massatana, anche se aveva corso negli ambienti anticlericali, socialisti, ma erano ambienti marginali nella cultura intellettuale e scolastica italiana. E lui è stata, ma mio padre, che era un vecchio socialista, lo conosceva bene, ma mia madre, per esempio, no. Da cui eredito il volume zanichelliano delle poesie di Carducci.
Carducci ha compiuto una parabola dal punto di vista politico che è comune a molti suoi coetanei, che cominciano da una prospettiva nazionalistica repubblicana, di repubblicanesimo garibaldino, per esempio, man mano, no? Si accostano alla monarchia anche con posizioni sempre più di destra. Carducci è stato attratto dal valore unificante della monarchia, tra l'altro questo valore unificante della monarchia si è come identificato nella presenza della regina, nel fascino personale della regina Margherita.
Di solito si parla di una frattura clamorosa tra il Carducci giacobino, repubblicano degli anni 60 e inizio anni 70, e il Carducci maturo, che diventerà poi senatore del Regno d'Italia, che prepara questa svolta nel 1878 con una ode alla regina d'Italia. Non so se si possa dire in realtà che Carducci è stato un vero repubblicano, un vero monarchico, perché ciò che unisce poi la sua parabola è il culto della nazione, soprattutto del popolo italiano e della nazione, e sotto questo nazionalismo e sotto questo populismo riesce a coprire più o meno consapevolmente o inconsapevolmente le sue oscillazioni ideologiche. Si sposta con la stessa parabola con cui si sposta la massoneria, che va da sinistra a destra nella seconda metà dell'Ottocento, e con la stessa parabola con cui si spostano alcuni ex garibaldini, per esempio Crispi, che è lui, l'uomo forte che lui appoggerà nell'ultima parte della sua vita. Il successo cos'è? Riconoscimento? Approvazione? Essere al passo con i tempi? Diventare un modello? Dettare una moda? Successo è avere dei seguaci. Perché il successo è soprattutto influenza. Tentativo di esaurimento delle vie italiane dedicate a Carducci. Via Carducci Roma, via Carducci Milano, viale Carducci Bologna, viale Carducci a Livorno, piazza Carducci Torino, via Carducci Napoli. Tentativo di esaurimento delle scuole statali dedicate a Carducci. Liceo Carducci a Bolzano, liceo Carducci a Milano, scuola media Carducci a Lucca, scuola primaria Carducci a Lecco, tentativo di esaurimento delle onorificenze assegnate al poeta. Cavaliere di Gran Croce, decorato di Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia, cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia, grande ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, commendatore brasiliano dell'Ordine della Rosa, e non solo. Poeta ufficiale dell'Italia Umbertina, cantore ufficiale di spirito, genio e corona nazionale. Dalla sua aula via Zamboni, lo stile, il dettame del cartuccianesimo si spande per tutte le aule, le scuole, le istituzioni culturali del Regno. Con regio decreto, Carducci diventa membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione, l'organismo che tra le altre cose decide chi può insegnare e chi no. Carducci assume l'incarico con salda intransigenza. 1887. Sale al governo Francesco Crispi, ex mazziniano, ora fautore di una politica autoritaria, militarista, coloniale. 3 anni più tardi, Carducci è eletto senatore.
E la plebe contadina il Cafona muore di fame. O in bestia di pellagra e di superstizione, o emigra. Mandatela almeno a morire di gloria contro i cannoni dell'Austria o della Francia o del diavolo che vi porta.
No, quindi leggo alcune definizioni da tradizione. I socialisti remoti del 98 a Milano sono buffoni sanguinari. L'uccisione di Re Umberto I, la parte del potere, è il più grande delitto della storia. La previsione della sua morte, dice Carducci, pensa che sarà impiccato dai comunisti. Con questo scrive un ex giacobino. Ecco, ancora una volta, il rapporto tra arte e potere.
Certamente, molti intellettuali corrono verso potere, cercano un posto, magari come ho detto in questi giorni anche un posto in piedi, se non è meglio, se non si trova di meglio, laddove si suppone che ci sia il potere politico soprattutto, è quello che un intellettuale vede meglio, vede meno bene altre forme di potere.
Classico di Carducci è diventato proprio un modello ufficiale proprio sul comportamento delle classi dirigenti dell'Italia umbertina. Era un'Italia che si qualificava come la terza Italia, no? Dopo quella dei Romani e la Roma dei Papi, no? Un'Italia che voleva affermare il proprio valore, la propria presenza nel concerto dei popoli e dei grandi paesi contemporanei, no? Rifacendosi alla propria tradizione classica. E questo si collega anche ad un uso forte della scuola, tra l'altro ha una presenza fortissima Carducci nella scuola, no? Proprio perché nella scuola diffonde questi modelli in cui il nazionalismo, l'affermazione del valore italiano si intreccia fortemente ad un severo linguaggio classico, severo e virile, maschio, come appunto si diceva, molto diverso, no, dalla sensualità serpeggiante, per esempio, dell'altro personaggio che ha avuto a un certo punto un rilievo anche maggiore di Carducci, che è stato D'Annunzio.
Carducci ha avuto una scuola, soprattutto una scuola erudita, una scuola di poeti minori, penso a Ferrari, a Marrani, a Panzacchi, a Guerrini. Invece i suoi successori nel canone italiano, cioè Pascoli e D'Annunzio, sono dei suoi allievi perlomeno eretici. Carducci è ancora un poeta davvero ottocentesco, mentre invece D'Annunzio e Pascoli sono poeti già novecenteschi che, fatta un'esperienza, la bruciano, tentano di non tornare indietro e sono tutti immersi in quel elemento psicologico profondo che è estraneo alla poesia di Carducci. Poi ovviamente prendono da Carducci molto. La metrica barbara prepara alcune soluzioni, sia di D'Annunzio sia di Pascoli. Il ritorno di Carducci al mito greco, ai miti antichi, è comune anche a Pascoli e D'Annunzio, che però frequentano l'antichità in maniera molto più sofisticata e anche pedantesca.
Carducci è stato molto presente nella scuola del Novecento, fino alla mia generazione. C'erano delle poesie in cui il valore del risorgimento, della grande esperienza del risorgimento, veniva ricollegato strettamente alla tradizione classica e al vigore dell'Italia medievale. Ecco, un altro momento forte del passato per Carducci è quello dell'Italia dei comuni, no? In una dimensione sempre fortemente laica, no? Però in questa dimensione fortemente laica si affermavano il valore e il vigore di questa tradizione, e il fascismo naturalmente ha fatto un uso così molto penetrante, no? Ancora rispetto al compagno di strada iniziale del fascismo, che è stato D'Annunzio, il quale manteneva dei caratteri erotici, insomma, che venivano un po' contro la pruderia diffusa nella società italiana. Invece Carducci, con la sua severità, no, di professore, è penetrato più a fondo dappertutto, almeno fino agli anni 50. Sì.
L'Accademia svedese, nella sua sessione dell'8 novembre 1906, ha conferito il premio Nobel della letteratura al chiarissimo professore Josué Carducci, come un omaggio all'energia plastica, alla freschezza di stile e all'empito lirico che si trovano nei suoi capolavori poetici.
Il premio Nobel a Carducci forse fu determinato dal rilievo ufficiale, no, che la sua presenza aveva. In fondo era l'intellettuale più tipico, tradizionale, ma anche più aperto in tante direzioni dell'Italia contemporanea.
La nebbia in molti colli piove girando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei pini, va l'aspro odor dei vini, l'anima è rallegrata.
Carducci a Stoccolma non va, non sta bene, e quindi l'ambasciatore viene a casa sua qui a consegnargli il premio, la casa del poeta nazionale che in 71 anni di vita praticamente non ha mai lasciato l'Italia. Ma in quale Italia abitava Josué Carducci? L'Italia ideale, gloriosa, e l'Italia rassicurante del popolo contadino.
Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri come esuli pensieri nel vespero migrare.
Immagini chiare, rime semplici, ecco il poeta della scuola. Il poeta che piace e compiace l'ultimo scorcio dell'Ottocento italiano. Professore, ma lei ogni tanto capita di andare a recuperare l'opera di Carducci e di rileggerla?
Sì, mi capita. Questo è quello della tradizione scolastica in cui Carducci ha dominato a lungo, fino a qualche decennio fa.
La fortuna di Carducci è molto interessante. È stato un poeta straordinariamente complice della sua epoca. Quando quest'epoca è finita, è stato a poco dimenticato. Il Novecento, che va dalle avanguardie degli anni 10 all'ermetismo degli anni 30, ha guardato a lui ovviamente con l'ironia con cui si guardava al secolo sciocco dell'Ottocento. In quegli anni 30 però Carducci era nelle scuole e gli intellettuali che sono stati su quei banchi di scuola della retorica magari anche fascista, che lo riproponeva a suo modo, l'hanno odiato da subito e l'hanno considerato lontano, quindi anche gli intellettuali impegnati nel neorealismo degli anni successivi. Però la storia non si liquida così in fretta. Proviamo a prendere alcune caratteristiche di Carducci. L'oscillare tra comizio e malinconie private, il culto delle ceneri, un certo populismo e una certa estraneità alla vera analisi sociale, di classe e alla cultura filosofica, una certa attitudine alla poesia giornalistica. E tutto questo ci fa pensare anche a Paolo Pasolini, che pure lo detestava. In definitiva, chi fu Josué Carducci? L'uomo giusto al momento giusto e l'uomo sbagliato al momento sbagliato. L'uomo giusto, garibaldino nei giorni in cui Garibaldi vinceva, monarchico puro nello Stato Umbertino, interprete del gusto borghese, alla moda. E l'uomo sbagliato, che forse scambiò l'Italia per un paese di eroi omerici. Un uomo che rifiutò il proprio presente. Oggi credo che resti da una parte il Carducci scolastico, sempre più sbiadito, un Carducci macchiettistico, ultimo restauratore autorizzato della tradizione classicistica, quello che va in tutti i luoghi topici del paesaggio italiano e li saluta con un salve, il poeta che diceva Luciano Bianciardi sembra pagato dagli enti per il turismo. Poi però c'è un Carducci più vicino a noi, quello che dicevamo, il Carducci intimo, il Carducci delle Odi Barbare, il Carducci di Alla Stazione, il Carducci di Adagni, il Carducci delle Leggi del Montespluga. E poi c'è soprattutto, secondo me, il Carducci formidabile polemista, prosatore, satirico, critico, che è ampiamente sottovalutato. cambia la moda con i libri di testo. Carducci scompare, eppure rimarrà lassù, fermo, sereno, imperturbabile, in un cratere vicinissimo al sole. Sarà un nome, un simbolo, forse un testimone che parlerà di un'Italia perduta con i suoi gusti, le sue ingenuità, i sogni e le contraddizioni. L'Italia com'era, un'Italia bambina, distante ormai anni luce da noi.